Ciao bambine, ciao bambini e ciao anche ragazzi, le ragazze e gli adulti che ci ascoltano. Oggi è sabato 20 aprile e io che vi parlo sono la giornalista Illy e come sempre sono qui per raccontarvi le notizie che sono capitate questa settimana e di cui i giornali hanno parlato. Prima di iniziare, adesso che ascoltate tutti, vi chiedo di andare su Spotify, Apple Podcast e YouTube dove state ascoltando il podcast e cliccare segui. È importante per far conoscere a più persone il nostro programma. L'avete fatto? Allora siete pronti per scoprire le novità della settimana. Andiamo! L'Iran va all'attacco. Nella notte tra sabato e domenica scorsa, l'Iran, un paese vicino alla penisola arabica, ha lanciato centinaia di missili verso Israele. L'Iran ha detto di averlo fatto come risposta all'attacco di Israele del 1 aprile, quando gli aerei di Israele avevano sganciato bombe su un edificio in Siria, uccidendo proprio un comandante militare iraniano. Sabato l'Iran si è vendicato con uno sciame di 300 droni e missili veloci, chiamati balistici. Per fortuna quasi tutti sono stati distrutti in cielo da Israele, che vanta uno dei sistemi di difesa più potenti al mondo. E così l'attacco ha fatto pochissimi danni. Eppure, appena si è diffusa la notizia dell'attacco, il mondo è restato con il fiato sospeso. Che cosa farà adesso Israele? Attaccherà l'Iran? Ci sarà una nuova guerra? E l'Iran userà armi nucleari? Per capire il perché di tanta preoccupazione, bisogna conoscere meglio i protagonisti di questa storia. Israele è uno stato del Medio Oriente, fondato nel 1948 per dare un paese al popolo ebraico, che durante la Seconda Guerra Mondiale era stato perseguitato e sterminato dalla Germania nazista. Anche l'Iran è uno stato del Medio Oriente, ma è una repubblica islamica. Significa che i capi della religione locale, che è l'Islam, non dicono la loro solo sulle faccende spirituali, ma hanno grande voce in capitolo anche nel governo e nella gestione dello Stato. Israele e Iran sono oppositori da decenni. Finora però i due si erano sempre affrontati da lontano, con attacchi mirati e soprattutto attraverso una guerra informatica con cui si sottraevano a vicenda informazioni preziose. Sabato scorso, invece, per la prima volta, Iran e Israele si sono scontrati in modo diretto. Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti, che da sempre sostengono Israele, ha detto: «Israele si è difesa e ha sconfitto un attacco senza precedenti. Si accontenti di questo e non risponda all'attacco». E invece, ieri notte, Israele ha lanciato alcuni droni sulla città iraniana di Isfahan. Secondo alcuni è stata solo un'azione simbolica, per altri invece potrebbe essere l'inizio di un nuovo conflitto. Il mitologico ponte sullo stretto. Se guardate la cartina dell'Italia, la Calabria è la regione che occupa la punta dello stivale della nostra penisola. La Sicilia è poco lontano, ma è un'isola, e dalla Calabria è separata da un braccio di mare di poco più di 3 km, chiamato Stretto di Messina. Visto che le due regioni sono così vicine, da sempre, persino nell'antichità, si è detto: perché non le uniamo con un ponte? In questo modo non sarà più necessario prendere una nave per sorpassare lo stretto, imbarcando le auto o i vagoni del treno, come succede ora. Ma basterà semplicemente continuare a guidare oppure far proseguire le rotaie sul nuovo ponte. Vi dicevo che del ponte dello stretto di Messina si è parlato tante volte, ma il primo progetto concreto, con un disegno approvato da ingegneri e architetti e un'azienda di costruzioni disposta a realizzarlo, risale al 2011. Sembrava quasi fatto e invece il cambio di governi italiani e la crisi economica hanno fermato il progetto. Nel 2022 il governo guidato da Giorgia Meloni ha ripreso in mano i disegni e richiamato architetti, ingegneri, muratori. L'idea è fare un ponte sospeso con una sola campata, ovvero un solo lungo arco, che con i suoi 3.660 metri di lunghezza sarebbe il più lungo al mondo realizzato con questa tecnologia. Il progetto è stato approvato a febbraio, ma prima di cominciare i costruttori devono rispondere a una serie di domande e chiarimenti che questa settimana sono stati fatti dal Ministero dell'Ambiente. I dubbi sull'opera infatti sono molti. Anzitutto il ponte costerà 14 miliardi, tantissimi soldi, che secondo alcuni sarebbe meglio usare per migliorare i treni e le strade in Sicilia, tra le più disastrate d'Italia. Per costruirlo poi bisognerà far traslocare centinaia di persone che oggi abitano sulle due sponde in corrispondenza dell'inizio della struttura. Il ponte sorge in una zona sismica, dove cioè avvengono spesso terremoti, e avrà un impatto sul mare e sull'ambiente circostante. La torcia brucia. Questa settimana è cominciato il viaggio della torcia olimpica verso Parigi, la città dove, tra il 26 luglio e l'11 agosto, si disputeranno i giochi olimpici. La torcia olimpica è una fiaccola, ovvero una candela dotata di manico, che è uno dei simboli di questo grande appuntamento sportivo. Ogni 4 anni, quando si inaugurano nuove Olimpiadi, un grande fuoco viene acceso a Olimpia, la città greca che nell'antichità ospitava le competizioni sportive e che alle Olimpiadi ha dato il nome. Per farlo, alcuni attori, vestiti con un abbigliamento tipico dell'epoca, usano uno specchio che concentra i raggi del sole e crea la scintilla. Una fiammella del fuoco acceso a Olimpia viene posta in un'apposita fiaccola, la torcia olimpica appunto, e poi comincia un lungo percorso a staffetta. Passa di mano in mano a vari trasportatori, i cosiddetti tedofori, e alla fine arriva al luogo dove si disputano le gare, in questo caso Parigi. Per arrivarci quest'anno la torcia olimpica si farà anche dare un passaggio da una barca a vela. Il 27 aprile, nel porto di Atene, salirà a bordo dell'antica nave francese Belém e in questo modo attraverserà il Mediterraneo fino a sbarcare a Marsiglia, nel sud della Francia. Da qui ricomincerà la sua corsa, che la porterà a entrare a Parigi il 26 luglio, giusto in tempo per la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi. Una maglia con le orecchie. D'ora in avanti anche i tifosi con problemi di udito della squadra di calcio inglese del Newcastle potranno andare allo stadio e sentire i suoni tipici di una partita dal vivo. Da sabato scorso, infatti, il club inglese ha messo in commercio delle magliette da calcio speciali. Si tratta di t-shirt apparentemente identiche alle normali magliette indossate dai tifosi della squadra del Newcastle, ma in realtà sono dotate di appositi sensori che traducono i rumori dello stadio in vibrazioni e trasferiscono queste sensazioni sulla pelle. Funziona così. Il suono dello stadio viene catturato da microfoni nascosti e poi viene trasmesso a minuscoli motori che si trovano all'interno del tessuto della maglietta e che vibrano e fanno illuminare delle lucine in vari modi. Grazie a questa tecnologia, che potremmo dire trasforma l'udito in tatto, anche chi non sente può ascoltare una partita, con tanto di cori da stadio ed esultanze del pubblico. È una buona notizia, soprattutto per le 12 milioni di persone con problemi di udito che vivono nel Regno Unito. Teo e i tulipani. Se c'è una cosa per cui i Paesi Bassi sono famosi in tutto il mondo, quelli sono i fiori. In particolare, gli olandesi vanno fieri dei loro tulipani, che coltivano in grandi campi, bellissimi a vedersi, e poi vendono in tutto il mondo. Purtroppo i tulipani sono un fiore delicato e ultimamente sono spesso colpiti da un virus che ne rallenta la crescita, rendendoli più piccoli e meno spettacolari. Il virus colpisce un fiore, ma poi si diffonde rapidamente ai vicini e spesso devasta l'intera piantagione. Per evitarlo, gli olandesi hanno assoldato un robot di nome Teo, che, passeggiando tra i campi, è in grado di riconoscere un tulipano malato fin da quando è molto piccolo e di staccarlo dal terreno, per evitare che il virus contamini anche i vicini. E con questa notizia salutiamo anche questa puntata de Le notizie della Illy. Ci sentiamo, come sempre, sabato prossimo per un nuovo episodio insieme. Ciao a tutti!